La dottrina della guerra giusta era lo strumento attraverso il quale l'autorità ecclesiastica stabiliva i limiti entro i quali era eticamente lecito ricorrere alla violenza. Per la Chiesa dire che le guerre sono ingiuste significa ribaltare una teologia della guerra giusta che era quantomeno secolare. Papa Leone XIV si inserisce in questo filone.
Benvenuti a Connecting the Knots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare i nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Knots inizia ora. Eccoci, connessione stabilita. In questa puntata affrontiamo un evento epocale, la scomparsa di Papa Francesco e l'elezione del suo successore, Papa Leone XIV. Un momento che segna non solo un cambio di guida per la Chiesa Cattolica, ma forse anche un cambiamento nei suoi messaggi, nelle sue priorità e nel suo ruolo globale. Per discutere di questi temi, con noi oggi due ricercatori che hanno lavorato a lungo su questi aspetti. Giulia Volvi, Marie Curie Fellow del mio dipartimento, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, e Federico Ruozzi, professore di Storia del Cristianesimo e delle Chiese dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuti Giulia e Federico. Partiamo con uno sguardo al passato. Francesco è stato un papa che ha cercato di portare la Chiesa fuori dai palazzi e dentro le periferie del mondo. Ha parlato di disuguaglianza, clima, migrazione e pace. Papa Leone eredita quindi una Chiesa profondamente politicizzata e globalizzata. Giulia, secondo te quali sono le grandi eredità di Papa Francesco e le sfide vinte oppure perse?
Ma sicuramente Papa Francesco lascia una fortissima eredità. È difficile dire quali sfide sono vinte e quali perse, perché questo dipende molto dal punto di vista dei vari fedeli e anche dall'orientamento politico delle persone che giudicano quello che ha fatto Francesco. Sicuramente molto molto importante è stata la presa di posizione di Francesco sul clima e l'ambiente. Ricordiamo nel 2015 la pubblicazione dell'enciclica Laudato Si, che sicuramente era molto molto innovativa per quanto riguarda la comunicazione della Chiesa. Molto importante anche le parole che ha pronunciato sulla migrazione. Ricordiamo il suo discorso sulla globalizzazione e l'indifferenza a Lampedusa nel 2013. Tantissima speranza è stata anche riposta in Francesco per quello che riguarda il ruolo delle donne nella Chiesa Cattolica. Questa speranza però è stata un po' delusa, in quanto Francesco effettivamente ha installato donne in posizioni di potere e ha anche pronunciato discorsi lodando le capacità delle donne nella Chiesa, però l'ultimo sinodo che si è concluso nel 2024 in realtà non ha aperto delle posizioni come per esempio il diaconato che alcuni aspettavano alle donne. Stesso discorso vale per le persone omosessuali. Allora, Papa Francesco nel 2013 aveva detto le celebri parole: chi sono io per giudicare le persone omosessuali? Però al contempo si è anche schierato contro la cosiddetta ideologia del genere, che è una terminologia utilizzata dai movimenti anti-gender e da movimenti anche politici più conservatori. Quindi in un certo senso è vero che Papa Francesco per molti aspetti è stato molto innovativo nella Chiesa e ha anche pronunciato delle istanze molto progressiste, ma per alcuni, come potrebbero essere per esempio il ruolo delle donne o il riconoscimento delle persone omosessuali, rimangono insomma ancora delle aree grigie che forse saranno un'eredità per il nuovo Papa.
Quindi innovazione ma anche continuità. Federico, tu come vedi questo rapporto fra continuità e discontinuità con Papa Leone, anche alla luce del modo in cui è stato dipinto dai media, no, nella sua elezione?
Dunque, anzitutto, mi viene da dire che Papa Francesco non era un giocatore di tennis, come invece lo è Robert Prevost, e quindi già qui abbiamo una prima discontinuità. Comunque, a parte gli scherzi, Prevost per la maggior parte dei fedeli del mondo fino a qualche anno fa era un perfetto sconosciuto, e di fatto Papa Francesco che lo scopre e lo fa conoscere dandogli una serie di incarichi via via di sempre più importanti, oltre a averlo appunto nominato vescovo, poi dopo lo chiama a Roma nel 2023, nel gennaio 2023, come prefetto del Dicastero per i Vescovi e poi presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. E poi nel concistoro del settembre successivo lo crea cardinale, quindi diciamo è un uomo su cui Papa Francesco riponeva grande fiducia, quindi possiamo dire che è uno di quegli uomini che di fatto ha creato Papa Francesco e ha voluto Papa Francesco. Il tema però credo che non sia tanto quello della continuità o della discontinuità, quanto il tema di come si annuncia il Vangelo in questi anni e quindi il ruolo che la Chiesa pubblica deve avere oggigiorno. E perché Papa Leone non è tanto il successore di Papa Francesco, ma è il successore di Pietro, questo va ricordato. Ci sono temi effettivamente molto vicini a Papa Francesco, pensiamo alla questione dei migranti, come è stata già detta, la questione della pace su cui ha esordito nel suo primo discorso e ha avuto anche un ruolo importante nelle settimane successive, la questione della sinodalità. Certo è che si sa poco come studioso del cristianesimo, noi abbiamo subito cercato di capire un pochino il pensiero, il magistero di questa figura, e sul piano dottrinario non c'è tantissimo perché non c'è un libro, non c'è una raccolta di omelie e quindi si fa fatica a comprendere effettivamente poi che tipo di magistero possa avere, possa fare, seguire nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi bisogna in un qualche modo aspettare. Chiudo solamente dicendo che anche come esperto, come studioso dei media, la prima cosa che tutti hanno potuto vedere nel momento dell'Habemus Papam è la differenza e la scelta di come vestirsi e di come apparire. Scelta non casuale, perché comunque è la prima volta, è il primo momento in cui il Papa fa il suo, diciamo così, l'apparizione al mondo, e quindi anche la scelta di come vestirsi e di cosa usare, di cosa ripristinare o di come porsi è importante. Allora tutti noi nel 2013 ci ricordiamo la scelta molto radicale di apparire con la sola talare bianca e la croce pettorale e l'anello di metallo che indossava appunto già dal 92. È chiaro che lì la prima cosa che ci ha colpito è il fatto che Leone XIV ha salutato la folle ripristinando il rocchetto, la mozzetta rossa, la croce pettorale d'oro, la stola papale rossa, che eravamo poco abituati, perché eravamo in un qualche modo ci eravamo adeguati alla semplicità di Papa Francesco. Vuol dire poco, non vuol dire tanto, vuol dire nulla, solo il tempo ce lo dirà, però è un dettaglio che noi registriamo.
Un dettaglio anche molto interessante, appunto, di presentazione al pubblico, no? Quel ruolo pubblico, Federico, a cui facevi riferimento. E questo ci porta a un altro grande tema, al ruolo pubblico della Chiesa anche nella politica internazionale, perché la Santa Sede è uno dei pochi attori con relazioni dirette e canali aperti in contesti di conflitto. E qui non si può non pensare all'Ucraina, dove la voce del Vaticano ha cercato un equilibrio difficile tra la condanna della guerra e l'apertura diplomatica per tenere i canali del negoziato aperto. Federico, quindi riprendiamo da te. Che ruolo ha giocato e che ruolo può giocare adesso la Chiesa Cattolica, no? Tutta con questa nuova guida di Papa Leone?
Chiaramente Papa Leone si inserisce in un percorso avviato da Papa Francesco, e Papa Francesco non possiamo dimenticare che ha giocato un ruolo significativo nella promozione della pace e del dialogo. Pubblicamente lo ha ricordato in tutto il suo pontificato dell'importanza di superare le divisioni, di promuovere il dialogo, di gettare ponti, ha incontrato diversi leader mondiali Anche in questo senso si inseriscono le numerosissime interviste che ha rilasciato, più di ogni altro pontefice, circa 200. In questo senso appunto ha incontrato soprattutto anche i leader religiosi e le autorità delle altre confessioni, delle altre grandi religioni. Ricordiamo la visita alla moschea al-Azhar in Egitto, dove ha incontrato il grande imam e ha parlato con lui di pace e di dialogo. Ha lavorato col patriarca Bartolomeo I della Chiesa ortodossa. Quindi la voce di Papa Francesco ha cercato in un qualche modo di prendere una posizione netta e pubblica di educazione alla pace, che secondo me è risultata molto più potente, molto più forte, ci se ne è accorti soprattutto perché è stata spesso una posizione forse anche solitaria rispetto a quello che gli altri governi o i paesi hanno fatto o hanno deciso di non fare. E quindi soprattutto in un momento dove i segnali di riarmo e della cultura alla guerra sono sotto gli occhi di tutti, le parole di Papa Francesco sono risuonate molto amplificate. C'è da dire che Papa Francesco ha anche, in occasione del 2022, preso una posizione pubblica molto molto forte, perché in occasione del dialogo, della videochiamata con Kirill, il patriarca di Mosca, ha detto che le guerre sono sempre ingiuste. Ora, questo per alcuni può passare, può essere una cosa scontata. Per la Chiesa dire che le guerre sono ingiuste significa ribaltare una teologia della guerra giusta che era quantomeno secolare. Tanto è vero che poi, rispetto a questa presa di posizione, il segretario di Stato, diciamo, in un qualche modo ha cercato di ammorbidire un po' i toni, perché appunto invece la dottrina della guerra giusta era lo strumento attraverso il quale appunto l'autorità ecclesiastica stabiliva i limiti entro i quali era eticamente lecito ricorrere alla violenza. Papa Leone XIV si inserisce in questo filone. Già dal primo discorso e già dalle prime cose sembra in un qualche modo mantenere, giocare un ruolo. Lo abbiamo visto nella mediazione russo-ucraina, ha supplicato, no? Usando la prima persona, io col cuore in mano dico ai responsabili dei popoli, incontriamoci, dialoghiamo. Si è messo in una posizione di ascolto, si è messo a disposizione come crocevia tra Russia e Ucraina. Ecco, vedremo se queste aperture, questo dialogo su cui si è innestato, sembra anche Leone XIV, diventi un'apertura reale, serva e possa servire alla costruzione di una pace che è fondamentale e su cui tutti noi dobbiamo riflettere, perché lo spettro della guerra, come abbiamo capito, c'è ed è importante, quindi bisogna lavorare per una costruzione della pace.
Lavorare per la costruzione della pace. E quindi, Giulia, tu cosa ne pensi? Che ruolo effettivamente può giocare in questo momento la Chiesa in questo conflitto? Sarà effettivamente un attore cruciale per cucire e negoziare la pace, o sarà un ruolo simbolico?
Federico ha già spiegato molto molto bene quali sono state le mosse di Papa Francesco e quali sono le eredità poi per Leone XIV. Secondo me è difficile dire se questo sarà un ruolo cruciale o simbolico, perché in un certo senso sarà tutte e due. Abbiamo visto al funerale di Papa Francesco quanti leader mondiali si sono presentati a rendergli omaggio, e questo sicuramente ci fa capire come la politica sia condizionata anche da quello che dice il Vaticano. E simbolico perché ovviamente poi quello che un Papa dice o fa, pur non essendo il capo di uno Stato più grande del Vaticano, ma comunque dà un'impostazione su quello che è lecito dire o su come è lecito agire. Volevo giusto fare una piccola parentesi sul fatto che ovviamente oggigiorno in molti paesi, soprattutto in Europa, non ci sono più partiti politici che sono direttamente collegati alla Chiesa Cattolica. Per esempio, non abbiamo più la Democrazia Cristiana, che andava direttamente a parlare all'elettore cattolico. Abbiamo diversi personaggi politici, come per esempio Meloni e Salvini, che parlano di religione, ma non necessariamente mobilitano tutti i cattolici, e non necessariamente c'è un'omogeneità politica tra gli elettori cattolici. Tuttavia, è molto molto importante la relazione tra il Papa e i leader politici. E adesso io penso che sarà molto importante vedere cosa succederà dal momento che Leone XIV è un papa americano. Non solo in questo delicato momento politico negli Stati Uniti, lui prima di diventare papa aveva criticato la presente amministrazione, soprattutto J.D. Vance, che è il vicepresidente americano e che si è convertito alla religione cattolica ad una frangia molto conservatrice. Questo significa comunque dare un messaggio forte, che è un messaggio prettamente politico. E tornando all'inizio della mia risposta, secondo me è ovviamente simbolico, ma secondo me potrebbe avere poi delle ripercussioni concrete su quello che succede nel mondo, sul conflitto in Ucraina. Però, per esempio, Papa Francesco si è anche pronunciato su altri conflitti, si è pronunciato su Gaza, aveva anche parlato di conflitti passati, come per esempio il genocidio degli armeni. Non aveva avuto paura comunque di condannare certi episodi di violenza. Quindi, secondo me, in questo senso, il Papa ha un ruolo fondamentale.
Ha un ruolo fondamentale, come dicevi tu Giulia, anche questo tema della mobilitazione dell'elettorato cattolico sarà sempre più un tema rilevante. Poi, oltre la pace, che ovviamente è un tema importantissimo, ci sono tantissimi altri temi sociali e di natura transnazionale in agenda. Lo ricordavi già prima tu, no? Il clima, le diseguaglianze, le migrazioni, l'intelligenza artificiale. E allora, Giulia, tornando da te, secondo te, quali temi, no, ci possiamo aspettare in questa agenda del nuovo Papa e della Chiesa cattolica tutta nei prossimi anni?
Secondo me, oltre a queste tematiche che abbiamo già detto, che ovviamente rimangono dell'agenda perché non smettono di essere importanti, la Chiesa deve affrontare delle grandi sfide, che sono delle loro sfide interne. Il fatto che ci sia il calo delle vocazioni, il fatto che in alcuni luoghi del mondo, soprattutto in Europa e in Nord America, c'è comunque un calo delle persone che frequentano la Chiesa e che si dicono cattoliche. E anche e soprattutto la grande sfida dell'attirare i giovani e del coinvolgerli all'interno della Chiesa cattolica. E su questo ovviamente ci sono tante possibili soluzioni. Noi non possiamo sapere adesso quali poi verranno scelte da Papa Leone XIV, però sicuramente bisognerà pensare a grandi tematiche come per l'appunto il ruolo delle donne nella Chiesa, il fatto di includere i preti sposati, quindi di ripensare il celibato dei preti, ma anche e soprattutto, secondo me questa sarà una cosa fondamentale, la relazione con il sud del mondo, con il sud globale. Già quando c'era il conclave, in diversi avevano ipotizzato un altro papa che venisse dal sud globale, perché sappiamo che il numero dei credenti nella religione cattolica, mentre sta per esempio diminuendo in Europa, sta in realtà crescendo in altri continenti. In questo caso Papa Leone XIV è un papa americano, ma ha comunque un passato da missionario in Sud America e quindi in un certo senso può anche essere un papa che unisce un po' questi due mondi. E sicuramente ci vorrà uno sguardo che già Papa Francesco aveva impostato, che va a guardare anche chi è più povero, chi è più marginalizzato, che va a pensare alle migrazioni. E questo secondo me sarà fondamentale anche per continuare ad attirare le persone, nella Chiesa cattolica e per continuare ad essere importanti e anche a livello globale a, mantenere i fedeli anche tra i giovanissimi.
Un'agenda complicatissima, grandi sfide in un contesto politico cambiato, ma anche in un contesto mediatico molto cambiato. E quindi Federico, come può la Chiesa Cattolica continuare a fungere da grande autorità morale, però in un contesto così diverso, così complicato, anche così mediatizzato in qualche modo?
Mi ricollego a quello che diceva anche Giulia rispetto al rapporto tra religione e politica. Certamente vediamo quanto, nonostante poi di fatto i fedeli che poi vanno alla domenica a messa sono molto diminuiti in generale, quantomeno nel nostro continente, però vediamo quanto la politica comunque continui a dare a quantomeno a livello di immagine, una valenza importante. Allora è stato citato Vance, allora ricordiamoci l'immagine del vicepresidente nel Mercoledì delle Ceneri che si presenta in un'intervista con la croce sulla fronte, o pensiamo solamente agli episodi forse anche folcloristici, però comunque di grande impatto, dell'uso del rosario da parte di Salvini in una campagna elettorale. Quindi c'è la percezione da parte della politica che in un qualche modo la religione possa continuare ad esercitare un'influenza sull'elettorato. Io mi ricordo un sondaggio che aveva pubblicato Ivo Diamanti qualche anno fa, nel 2023, dove il 64% degli italiani vedeva in Papa Francesco un'autorità morale molto forte, rispetto magari a parallelamente a una fiducia nella Chiesa che invece era ai minimi storici rispetto agli ultimi 20 anni. Ecco, ragioniamo su questo. È vero che Papa Francesco si è posto a livello pubblico come una grande figura e il suo modo anche di, come dire, di usare i media, pensiamo appunto alle interviste che ho già citato, ma il suo modo di porsi in maniera spontanea, pensiamo ai discorsi improvvisati. Anche quello, paradossalmente, dopo la lunga malattia, la degenza in ospedale, che fece il commento a quella signora. Ecco, quindi la sua spontaneità lo ha fatto, diciamo, ha fatto crescere il suo consenso anche al di là dei confini degli stessi fedeli della stessa Chiesa Cattolica. Se pensiamo appunto alla Chiesa Cattolica Americana, aveva preso una deriva molto anti-bergogliana, soprattutto a livello di episcopato. Quindi è stato capace di instaurare molto un rapporto con non solo con i fedeli, ma anche al di fuori dei confini. Vedremo se Leone XIV riuscirà a porsi nello stesso modo. Certamente, pur nella continuità, abbiamo già visto che è sicuramente un papa che non prenderà decisioni improvvisate, non improvviserà discorsi. Lo abbiamo notato in questo unicum che per ora è, cioè nel discorso dalla loggia centrale dopo l'elezione. Per la prima volta il papa aveva un testo scritto, quindi vuol dire che lui si è preso il tempo di appuntarsi, di scriversi, e non era una questione linguistica, perché abbiamo constatato che l'italiano lo sa molto bene. Quindi era proprio che voleva meditare le parole che diceva e ponderarle. Chiudo solamente con una piccola glossa che mi fa un po' sempre sorridere, nel senso che i temi che sono sull'agenda, che sono quelli già detti, il celibato dei preti, la questione della sessualità e degli anticoncezionali, il problema della guerra, la questione della sinodalità e della collegialità nella Chiesa, sono i temi grandi che sono sull'agenda di oggi, che sono gli stessi temi che erano sull'agenda del Concilio negli anni 60, che erano nell'agenda del Concilio, ma per decisione di Paolo VI. Paolo VI decise che il Concilio non era maturo per affrontare questi 5 temi e quindi decise di avocarli a sé, quindi avocarli all'autorità papale, per prendersi più tempo e meditare. Ora, dagli anni 60, qualche decennio è passato, i papi sicuramente hanno meditato, ma sono ancora i temi irrisolti sull'agenda di oggi.
Allora speriamo che il tempo porti consiglio, nel frattempo però il nostro tempo è scaduto e con questo si chiude quindi l'episodio di oggi. Un grande grazie a Giulia e Federico per aver condiviso con noi riflessioni così ricche e stimolanti, e grazie a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes, il podcast di Connect, per continuare a esplorare le sfide senza confini del nostro tempo. Stay connected e alla prossima. Per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected.